www.readyjoe.it e la storia continua. Il lago di Varese. Per la natura del nostro lavoro ci sembra interessante invece insistere su un altro aspetto poco conosciuto, che in tipo di ambiente vegetale viveva l'uomo del Neolitico e come ne sfruttava le risorse? Non è facile rispondere a queste domande, ma con l'aiuto della paleobotanica, la scienza che riesce a classificare i pollini e gli avanzi fossili di migliaia di anni fa, si può riuscire ad abbozzare una risposta. In Varesotto, come in tutta Italia alpina e subalpina, fino alla Padania, fu interessato da complesse vicende legate alle quattro glaciazioni del Quaternario, con conseguenti oscillazioni climatiche sia durante l'espansione dei ghiacciai, sia nei piccoli, nei periodi di stasi o interglaciali. Questi alti e bassi climatici comportarono importanti mutamenti nelle caratteristiche della vegetazione, che si spostava da nord a sud per sfuggire di fronte all'avanzata dei fronti glaciali. Di questa forzata migrazione ricordiamo solamente che nelle foreste delle principali essenze arboree, pino silvestre, abete rosso o peccio, abete bianco, favorite dal clima oceanico, scesero fino alle coste del Tirreno. Naturalmente, con il ritiro dei ghiacciai, anche la vegetazione tendeva a risalire verso nord, o nel caso delle conifere, a rifugiarsi sulle montagne più alte. Per ciò che riguarda gli avvenimenti successivi all'ultima glaciazione, quella Wurmiana, terminata circa 10.000 anni fa, possiamo dedurre con certezza che le specie che formano le attuali foreste delle zone alpine o subalpine, faggio, abete bianco e rosso, pino silvestre, non sono che la retroguardia di vicende lontane. La composizione di queste foreste e il loro lento ma continuo impoverimento, in contrapposizione all'avanzata delle caducifoglie, può essere testimoniata in modo abbastanza preciso dalle analisi polliniche, cioè dal conteggio statistico mediante diagrammi effettuato sui pollini e altri reperti vegetali imprigionati nei terreni e soprattutto nelle torbe. Un interessantissimo studio sui pollini dell'isolina Virginia, fatto dal Durante Pasa nel 1955, ci permette di tentare una ricostruzione del paesaggio vegetale in cui operavano gli abitanti delle palafitte. È però importante considerare che, trattandosi di una stazione abitata per circa 3.000 anni, il terreno è stato spesso rimaneggiato con possibili rimescolamenti di materiale, almeno negli strati più alti. Inoltre, è chiaramente impossibile distinguere i pollini di specie cresciute nell'isola o nelle immediate vicinanze da quelli ivi trasportati dal vento e in particolare dal vicino Campo dei Fiori. Lo strato più basso analizzato, 2,5 metri sotto la superficie, corrispondente a circa 5.600 anni fa, ci indica soprattutto la presenza di abete bianco, Abies alba. Questa era l'essenza più diffusa della zona, mentre oggi essa è scomparsa anche sulle pendici del Campo dei Fiori. L'analisi delle argille di questo primo strato indica che il bacino lacustre doveva essere poco profondo, con una forte tendenza all'evoluzione a torbiera. Infatti, gli strati compresi fra 2,30 m e 1,40 m sono strati caratterizzati dalla presenza di torba e di piccolissimi esseri unicellulari, diatomee. È importante osservare che la profondità di 2 metri fu trovato l'impalcato di legno su cui gli abitanti dell'isolino fondarono il loro villaggio interno. Sempre nello strato più antico, oltre a quelli di abete bianco, sono stati rinvenuti i pollini Pinus montana, di querce, di ontani, di nocioli, mentre le specie erbacee sono rappresentate da ciperacei, probabilmente i carici, graminacee, pragmites e dal genere Artemisia. Sarebbe troppo lungo riportare dettagliatamente le analisi degli strati successivi. Ci limiteremo a osservare che nel mezzo millennio considerato, l'uomo dovette assistere a un curioso avvicendarsi di specie vegetali, che spesso comparivano e scomparivano a danno o a vantaggio di altre. L'abete bianco mostra una serie di alti e bassi che, con sincronismo impressionante, corrispondono a curve inversamente proporzionali del tiglio e dei pini, mentre la betulla si trova solo negli strati più antichi e poi scompare. Le querce, invece, dovevano essere l'elemento più importante del paesaggio dopo l'abete bianco, al punto, anzi, da sopravanzare quest'ultimo proprio quando l'uomo fondò il suo villaggio sull'isolino. Il polline di abete rosso, Picea excelsa, così come quello degli aceri e dei salici, si trova sempre in scarse quantità e comunque sempre dopo l'inizio del processo di espansione dell'ambiente torboso. Al contrario, i noccioli, Corylus avellana, sono presenti solo negli strati più bassi o più alti, non certo in concomitanza con la torba, bensì nelle fasi di clima più asciutto. Le specie erbacee sempre presenti sono ciperacee, specialmente nel periodo torboso, mentre le graminacee scompaiono proprio in quel punto. Altre piante erbacee, che compaiono con frequenza, sia pure irregolare, sono i gigli, le ombrellifere, le achillee, le cariofillacee, le ninfee, e altre composite. È facile arguire che l'uomo non fosse inerte spettatore di questo immenso patrimonio vegetale, ma che se ne servisse ampiamente per soddisfare le proprie necessità. La pratica della caccia e della pesca richiedevano la fabbricazione di strumenti, dalla progettazione a volte non semplicissima, come archi, frecce, ami, punteruoli, aghi, cavicchi o galleggianti per reti da pesca. Il materiale era costituito da ossa o corna di cervo, ma anche da legno. L'uomo doveva conoscere bene pregi e difetti delle varie essenze arboree per poterle sfruttare nel modo più appropriato. Per l'impalcato o piattaforma basale del villaggio, per le piroghe o per i remi, timoni, eccetera. Le capanne erano certamente costruite con legname del luogo. Il telaio delle pareti era fatto con canne, mentre l'assito del pavimento era ricoperto da stuoie intrecciate con foglie di canne o di lische, e la loro traccia rimase impressa sul fondo alcuni vasi di argilla che ci sono pervenuti. L'agricoltura, che caratterizza il Neolitico, e che nel caso dell'isolino doveva essere praticata sulla terraferma più vicina, ci permette di indagare meglio sul rapporto uomo-ambiente. È vero che sono state trovate tracce rilevanti di grano, il triticum, forse di diverse specie, ma è anche vero che l'abbondanza di querce dovette spingere l'uomo a cibarsi di ghiandi macinate. E numerosi sono i reperti, anche torrefatti, di questo frutto certamente poco gustoso. www.redigio.it e la storia continua.